davanti all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare. Va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Alle, alle.
La predica può iniziare con le parole cari fratelli e sorelle, così dice per esempio Papa Francesco, no? Io mi viene in mente oggi iniziare così, cari criminali, come state? Uccisori, quante volte, quante persone avete fatto fuori in questa settimana nel vostro cuore? Infatti le parole di Gesù sono proprio queste, che ci dice: se tu ti adiri contro tuo fratello, che arrivi a chiamarlo nel tuo cuore stupido, pazzo, sei già un criminale, sei già un omicida, perché dentro di te hai compiuto questo reato, che Dio poi sa, Chiaramente detto così si potrebbe rischiare davvero di banalizzare la cosa, però di per sé è davvero molto seria. Perché Gesù ci dice semplicemente che tutto si gioca nel nostro cuore, che il cuore è custodito da una porta, che tocca a te se la apri o no alla bestia che giace davanti a questa porta. Così dice la prima lettura, che il peccato si è sdraiato, accovacciato davanti alla porta, però tocca a te a dominarlo. E quindi è un messaggio di speranza, che anche il dopo primo peccato, dopo il primo grande errore dei genitori, no? Che già sono stati, come diciamo, cacciati dall'Eden, dal giardino Eden, i loro figli non sono destinati a ripetere gli stessi errori. Perché pur essendo fragili, feriti, ciascuno di noi ha una capacità di intendere e di volere. E questa non è soltanto la condizione per essere processati di fronte a un tribunale civile, ma questa è anche una condizione per compiere un peccato, no? Se uno non ha consapevolezza, se non sa cosa fa, non può essere riconosciuto reo anche di un peccato. Usiamo un po' anche queste condizioni, ci sembrano un po' legali, però è così. E nello stesso tempo vedete che il peso della responsabilità è questo, che io davvero posso fare un peccato. Io davvero sono responsabile di un peccato, se lo faccio. E questo è un messaggio di speranza, perché, ripeto, lo posso fare ma non lo devo fare. La seconda cosa è davvero molto significativa questa immagine, appunto, del peccato come se fosse un cane, no? Che si trova alle tue porte. Forse oggi non regge neanche questo paragone, perché se tu entri in una casa il cane te lo trovi sulla poltrona, mica di fronte alla porta, perché oggi siamo molto tolleranti con i cani, no? Però una volta le bestie non entravano in casa, almeno in campagna, questo lo sappiamo bene, no? E l'idea è molto, molto anche visiva, che ci dice che, non so chi di voi ha fatto queste vacanze una volta in campagna, sa bene che quando ci si alza presto al mattino, no? Apri la porta, se ci sono delle bestie già iniziano a fare rumore perché si aspettano il cibo, no? che saranno nutrite dal padrone. Spesso appunto il cane che ha fatto la guardia per tutta la notte si trovava anche sullo zerbino di fronte alla porta. E questo vuol dire che è una bestia che è davvero vicino. E la possibilità di fare il peccato è subito appena esci fuori da te. Però tocca a te di nuovo aprire la porta e farlo entrare oppure farlo uscire. Non c'è un passaggio, diciamo, chiaro, però a me piace pensare cosa possiamo fare con questa bestia che giace qui e che davvero poi, se ci pensiamo bene, è vero così, perché basta dare corda ai pensieri negativi e sentiamo come questa bestia inizia a crescere dentro di noi e quanto è più facile già compiere certe cose che prima forse non pensavamo davvero, che il peccato prende sempre più possesso del nostro cuore, questo istinto. Però a me piace pensare, quando appunto sento la storia di Caino e Abele, al lupo di Gubbio. Non so, vi ricordate la storia di San Francesco, che c'era questo lupo, no, che seminava terrore, che era proprio un animale molto feroce. E cosa ha fatto Francesco? L'ha addomesticato, no? Ha iniziato a guardarlo, ha iniziato a parlargli, ha iniziato a trattarlo bene. E credo che questo, almeno dal punto di vista non soltanto psicologico, ma anche spirituale, è molto importante di avere una certa consapevolezza della propria fragilità che non diventa per noi un motivo di terrore, ma che la accettiamo e sappiamo bene che è possibile, che bisogna imparare anche a convivere con questa sua fragilità, senza dire che va bene tutto, no? Ma d'altronde non essere spaventati tutte le volte, non essere angosciati che questo peccato prima o poi si prenderà possesso di me. No, lo devi un po' addomesticare, lo devi un po', non dico subito accarezzare, ma almeno avere un certo rapporto che non è soltanto negativo, ma in qualche maniera positivo. Perché? Perché in fondo, e questo è il grande paradosso della nostra vita spirituale, che la presenza di questo cane suscita, richiama una presenza più forte che quella del padrone, che è Gesù, che è il Signore, perché non lascia mai nessuno da solo. E quando il tuo bisogno, cioè la tua paura, diventa un luogo di bisogno, vuol dire di preghiera, di invocazione, d'aiuto del Signore, per te paradossalmente questa è una grazia. È una grazia, perché apri la porta non perché vuoi far entrare l'animale, ma apri la porta perché vuoi che entri il custode, che entri il Signore, che si prenda cura di te, che ti aiuti a tenere lontano questa bestia. Quindi chiediamo al Signore di vivere serenamente di fronte alle diverse insidie del demonio, non essere troppo spaventati, perché deve prevalere sempre un approccio positivo, cioè l'approccio di fede, perché è per fede che l'uomo piace al Signore, che vuol dire riconosce che in questo combattimento, in questa vita, non è da solo, ma è sempre sostenuto dalla presenza di Dio.